Do il benvenuto a Maria Perego. Buongiorno, signora.
Buongiorno,
Perego.
Buongiorno. Ho sentito queste due notizie, sono importanti, molto, una grave.
Sì, una è grave. Quella...
L'altra è gioiosa, ma una è grave.
Certo, e questa vicenda di Green Hill continua negli anni, ci sono state delle vittorie parziali, delle vittorie definitive e delle tappe di arresto come questa appunto della condanna di 12 animalisti, ma insomma io sono fiduciosa che comunque qualcosa possa ancora succedere.
Sì, ed è molto importante quello che fa, cioè portare l'attenzione sugli animali, è molto importante, povere creature, non hanno la parola e non si sanno difendere.
Maria Perego, io veramente la ringrazio molto per essere qui. L'occasione, diciamo così, è il libro che è uscito per Marsilio e che si intitola Io e Topo Gigio. Questo mi ha dato la possibilità e l'occasione di coinvolgerla in Considera l'armadillo, perché naturalmente con Topo Gigio, insomma, potevo osare travolgerla nella mia trasmissione. La prima cosa che le volevo dire, scusi, ma parto proprio brutale, mi pare che in questi giorni sia San Martino, l'estate di San Martino o cose di questo tipo.
Sì.
Ecco, c'è un episodio che riguarda San Martino che mi veniva in mente stamattina e diceva, ma io quella cosa che così tanto mi ha colpito nella lettura del libro, ho una bella occasione per farmela raccontare in voce da Maria Perego.
San Martino è quel santo che ha regalato il mantello al povero. Perciò è in certe città è molto amato. Venezia è una di queste. Io dopo sposata ero a Venezia e mio marito era coinvolto con la famiglia in una pasticceria, per cui ero coinvolta anch'io, e questa pasticceria era zoppicante. Cercare di tirare su le sorti finanziarie, ci è venuto in mente di far preparare dei San Martino con dei mantelli di svolazzanti di pasta frolla, su cui fare delle decorazioni con le glasse colorate alla Miro, alla Clea, imitando i vari pittori, ma anche inventando noi, Mondrian, c'era un po' di tutto. Il pubblico ha molto apprezzato questo e anno per anno, perché l'abbiamo fatto per 3 anni finché la pasticceria è stata in piedi, anno per anno venivano, ma venivano fuori dalla campagna anche, si era passata la voce, c'era la coda fuori dalla pasticceria ed avveniva un ottimo guadagno ed era un grande divertimento nel retrobottega fare queste cose.
Ecco, ma questo mi permette di introdurre insomma una parte essenziale, Maria Perego, della sua vita. Lei, credo, estremamente famosa in giro per il mondo, sì. E questa è una cosa importante da dire, per Topo Gigio, ma in realtà Topo Gigio è una tappa di un percorso umano e artistico molto più elaborato, profondo e complesso.
Ma niente può nascere senza un percorso di lavoro, di studio. La cultura è alla base di ogni cosa, anche per fare il falegname. Si immagini quei falegnami che sanno fare i cunei, sono di grande cultura e hanno studiato le epoche. Cioè, abbiamo tutti specialmente l'artigianato in Italia, un buono retro. Io ho letto molto di teatro perché la mia giovinezza l'ho passata nel dopoguerra, quando si aprivano tutti le letture, che si aprivano tutti i teatri, c'era questa grande ondata di novità che veniva dagli scrittori francesi, inglesi, americani, che non avevamo mai conosciuto prima.
Sì.
E così questo teatro mi ha condotto in un mondo affascinante, perché vicino al teatro normale, quello che conosciamo, dove il pubblico del dopo cena ama ad assistere le proprie vicende magari liricizzate, esaltate, c'è anche un teatro di figura, quello di maschere, di marionette, di burattini, che mi ha affascinato al pari dell'altro. Ho capito che era lo stesso mondo, che erano due mondi di fantasia alla pari, cioè non c'era un teatro nobile e impegnato, quello eseguito da attori, e popolare e volgare, quello messo in scena dalle marionette.
Certo.
E così ho studiato le marionette, il movimento. Ecco che in Topo Gigio convergono tutti questi pensieri. In Topo Gigio converge il periodo in cui è nato, per cui c'era la televisione e non potevo più adoperare i materiali del teatro che avevano rugosità, che non presentavano dei visi levigati adatti all'obiettivo televisivo. Allora il materiale è stata una scoperta, una ricerca, una scoperta. Il movimento, perché il movimento è molto importante, penso che anche se è una percezione impalpabile, si lega a strutture complesse di giudizio da suscitare in noi spettatori precise indicazioni sull'animalità e sullo specifico carattere di un certo oggetto. E per cui ne ho dedotto che è medium e tramite fra i vari componenti visivi, uditivi, intellettivi e recitativi, e si rapporta, si condiziona con le altre componenti dello spettacolo. Dunque questo è il secondo motivo. Il terzo, il movimento implicava anche una sparizione dell'animatore su nero,
sì.
E io ho creduto di scoprire, ma era già stato scoperto, questo è stato una mia ignoranza, mi ha fatto ridere dopo quando ho visto che i giapponesi avevano scoperto già da parecchi secoli, i francesi da parecchi anni, il movimento su nero, sì. Per cui la luce permetteva di far scomparire gli animatori e noi avevamo la possibilità di dare al movimento, essendo molto vicini, una vivacità che mi ha permesso di far nascere questo personaggio, il personaggio Topo Gigio, quale dice: sono un po' animale, topolino,
sì.
Sono un po' burattino e sono anche un po' bambino. E così è nato Topo Gigio.
È nato questo personaggio che... ma adesso ci torniamo al Topo Gigio. Io voglio ancora fare un passo indietro quando penso a lei e al suo percorso di avvicinamento, insomma, a questa...
giovinezza.
alla sua giovinezza. Ma lei mi sembra giovanissima, cara Maria Perego, le dico la verità. Ma volevo tornare ad esempio a due tappe importanti del suo rapporto col teatro, e sto parlando di Pierino e il Lupo e del retablo di Maese Pedro.
Sono nati quasi contemporaneamente, cioè sono nati negli stessi anni Topo Gigio e anche questi spettacoli teatrali, anche se il teatro l'avevo fatto prima con altri spettacoli. Questi due spettacoli mi hanno riempito di gioia, un po' perché la musica è particolarmente incantevole.
Sì.
Io amo molto quel tipo di musica, ne parlo, ma adesso non mi sembra che sia il caso. Ma nel libro mi attardo un po' nel descrivere il mio amore per la musica del Novecento e per i grandi musicisti che sono nati, fra cui Stravinsky per esempio, e poi Prokofiev con la sua Pierino il Lupo, che ha avuto questa grande intuizione di trovare una identità fra il carattere del personaggio e la voce dello strumento, per cui ogni personaggio che lui ha messo nella sua favola aveva uno strumento specifico che lo descriveva, che ne descriveva le azioni, perciò il violino allegro per Pierino, che era un bambino allegro e spensierato, il l'oboe per un'anitra un po' zoppa che aveva una voce cupa, il corno per il lupo che quando arriva che dà spavento intorno a sé, e il flauto, l'uccellino, cioè ognuno di loro. Io ho aggiunto alla voce, a questa intuizione di Prokofiev, il fatto di dare anche al pupazzo che raffigurava la figura, cioè il Pierino era un violino fatto a bambino, il gatto era un clarinetto che si muoveva però sinuosamente, e così il lupo un corno che dava voce e si identificava proprio con la voce cupa del corno, e i cacciatori, insomma ognuno aveva la propria voce e il proprio aspetto. Così i bambini imparavano contemporaneamente a riconoscere anche nell'orchestra subito gli strumenti,
certo. Senta, ma torniamo invece al percorso di Topo Gigio, che ovviamente coincide con delle tappe importanti della sua vita. Intanto, mi scusi, ma io sono rimasta assolutamente affascinata dalla ricerca del moltoprene. Io non sapevo neanche che esistesse.
Il materiale è stato una ricerca... Passavo davanti a un barbiere, ho visto un alberello con un materiale veramente affascinante, pieno di pagliuzze luminose che mi ha incantato, poi aveva l'aria della... E sono entrata dal barbiere, il barbiere me l'ha regalato, con questo alberello che aveva però una marca tedesca. Sono andata in giro per la Brianza pensando che la Brianza fosse sempre quella terra di gente operosa come lo era già all'epoca degli Insubri, certo. Era l'unica conoscenza che avevo. E ho cercato qual era la fabbrica che lo facesse, infatti l'ho trovata, in Brianza c'era, e ho incominciato a usarlo, ed è stato un boom nella televisione, perché i capi allora erano molto attenti, cercavano molto le novità, erano...
Certo,
avevano
la ricerca, insomma, certo.
Di spettacoli.
Senta, e torniamo a questa avventura mondiale che Topo Gigio fa, perché lei appunto dall'Italia, dalla Rai, dai grandi successi riconoscimento.
Dal primo, diciamo, grande successo, perché subito nel 62 la Svizzera ha voluto Topo Gigio e l'ha chiamato frequentemente, ma... Quasi di seguito Gigio è andato in Olanda, è andato in Germania, è andato in Spagna e poi finalmente in Gran Bretagna, dove Sir Luke Graves, che era il capo della televisione commerciale, che era stato fatto per questo anche Sir, lui si è innamorato di Topo Gigio vedendolo per la prima volta, l'ha chiamato, l'ha voluto scritturare per la Gran Bretagna. Nel frattempo è arrivato anche Les Sullivan degli Stati Uniti, che era il più grande show che allora si faceva, e hanno voluto anche loro Topo Gigio. Ci siamo affiatati immediatamente. Gigio ha avuto un grande successo presso i due pubblici, sia quello inglese che quello americano, e il solito contratto dei 7 anni, superato però perché avevo un limite di 8 spettacoli all'anno e ne abbiamo fatti invece una quantità enorme, 94.
Certo. Ah. E lei in quell'occasione, proprio nella sua vita newyorkese e assieme al Sullivan Show, ha avuto occasione di incontrare tantissimi mitici personaggi.
Io non ce n'era uno che non passasse per Les Sullivan Show.
Certo.
Cioè io come compagni di lavoro amabilissimi. Ho avuto il Michael Jackson, che era bambino allora, che veniva sempre in camerino, col quale giocavamo, col Topo Gigio. Lui era innamorato di Topo Gigio, come tutti i bambini. E il Armstrong, che aveva questa vitalità nonostante ormai fosse nella fase in cui soffriva anche già i piedi molto, sì. Ma era molto molto amabile, e che anche Topo Gigio, e devo dire qui che è stato molto bravo la voce di allora, Peppino Mazzullo, gli ha dedicato la canzone High Society, che è deliziosa come è stata cantata.
Sì. Senta, Maria Perego, guardi, veramente tutte le cose che volevo chiederle non ci stanno col tempo che abbiamo, perché noi dobbiamo ricordare che oltre agli Stati Uniti e a tutta l'Europa, lei poi con Topo Gigio c'ha una parentesi fantastica in Giappone.
Giappone ha avuto un successo enorme, 500 spettacoli in televisione, e questo grande film con Ichikawa, che è stato uno dei grandi registi, che ha vinto Cannes, ha vinto Venezia, ha vinto...
Ricordiamo l'arpa birmana, per i distratti tra i nostri ascoltatori.
Sì.
E lei ha fatto per l'appunto un film con... vi immaginate, ascoltatori, perché io non l'ho visto questo film, ma deve essere straordinario.
È un film lento, giapponese, è un film che bisogna amare come si deve amare all'arpa birmana, non
certo.
È che siano... sono linguaggi un po' diversi, abbiamo anche delle mentalità in certi momenti
molto diverse, direi,
non molto diverse, perché poi la gente piange tutta allo stesso modo e ride sempre negli stessi momenti.
Questo è vero, parole di grande saggezza. Senta, poi appunto, cioè, lasciamo perdere il Sud America, perché anche lì, dall'Argentina al Messico,
ma io avevo uno share del 75%.
Fa paura, fa impressione. Senta, una cosa però, leggendo il suo libro, che io veramente raccomando, ascoltatori, perché è una storia straordinaria quella di questa donna, che così è molto, lei è come spesso accade, insomma, di grande modestia, insomma, non sta molto così, ecco, e invece è una storia veramente straordinaria. E c'è un messaggio di un personaggio che, insomma, pensando ai topi, pensando anche ai bambini, anche se Topo Gigio poi forse tanto per bambini non è sempre,
no.
Ed è, parliamo di Walt Disney. Walt Disney le manda un biglietto.
Manda un biglietto, era già malato, purtroppo non passava più per New York. Lui mi ha scritto: sono molto contento di aver visto Topo Gigio, mi piace, ti mando le mie congratulazioni, ma temerei la concorrenza se non fossi italiana. Per fortuna sei italiana, e in Italia ammazzano i propri talenti.
Questo biglietto prezioso, immagino quanta, come dire, anche emozione le abbia procurato, è però molto amaro, mi viene da dire. Perché...
sì, è amaro, ma io ero talmente presa dal successo all'estero che al momento non ne sentivo, ne sento più adesso la verità di quel messaggio, adesso che vi viaggio meno.
Certo.
Per quanto non è finito il mio lavoro all'estero, perché adesso ricomincia alla grande, spero.
sì, perché non, come dire, non pensiate che questo libro in qualche modo sia un punto fermo, come dire, la chiusura, perché in realtà il libro proprio si chiude con delle fantastiche prospettive per Topo Gigio.
Sì, Gigio passa a essere virtuale, e come Topo virtuale farà adesso molto facilmente una serie e più anche un film, lungometraggio, al quale ci tengo molto, con delle ottime sceneggiatrici, le sceneggiatrici del Leone lì, come si chiama quel film bellissimo che ha vinto l'Oscar,
mi scusi anch'io in questo momento questo lo ritroveremo, cioè, cercheremo di ritrovarlo. Quindi insomma abbiamo a che fare con un topogigio virtuale,
abbiamo da fare, sì, il quale si presenta alla fine del libro e dice: sono qui, sono del tutto uguale del Topo Gigio che lasciamo, del mio antenato, lo chiama. Però mi pare di avere qualche attu in più, cioè io cammino meglio, ballo meglio e soprattutto ho anche il lato B.
Senti, a proposito di lato B, a pagina 112 del suo libro c'è, come dire, una sezione, diciamo così, del povero Gigio, signora Perego, sì. Mi faccia dire che la adoro quando lo chiama Gigio, senza topo,
senza
ovviamente,
topo.
Certo. e c'è questa sezione di Gigio che, cari ascoltatori, impressionante, merita da solo di vedere questo, di prendere questo libro, questa immagine, e mi chiedo, ma senta, ma a lei non venivano mai i crampi alle mani?
Purtroppo sì, sono anche in cura adesso.
Guardi, mi spiace di questa parte dolorosa, diciamo così.
Purtroppo sì.
Però pensando a quello che è una fisicità come quella che dà un'espressività così forte a un pupazzo, immagino quanta
non
energia, no? Fisica.
Non era facile, ma era anche divertente.
Sì,
Perché era un cercare di dare le espressioni umane, infantili, a un pezzo di plastica.
Certo. Senta, Maria Perego, io veramente che posso dire, che la ringrazio enormemente per essere stata a considerare l'armadillo e quindi per aver in qualche modo strappato un po' dal suo mondo di teatro pupazzi.
Gigio ha il suo cagnolino.
Cosa?
Gigio ha il suo cagnolino.
Ah.
Ce l'ha di plastica, ma ce l'ha.
E quindi c'è un rapporto anche con altre creature. Peraltro, scusi, mi viene in mente che a un certo punto, quando lei nei suoi giri per il mondo, eccetera, eccetera, torna a Milano torna nel luogo che era stato il laboratorio attivissimo,
sì,
di Gigio, eccetera, eccetera, per una sorta di beffa del destino, in realtà è diventato preda dei gatti randagi.
Sì, sì.
Una sorta di...
E delle pulci dei gatti randagi, ho dovuto chiamare la disinfezione.
Questo era per dire, cari ascoltatori, quanto è ogni pagina è una storia. Maria Perego, io però, a parte ringraziarla enormemente anche per questo bellissimo libro, la voglio far giocare al gioco di considerare l'armadillo. Le tocca, guardi, mi dispiace, ma del resto lei mi sembra una donna, per fortuna, ironica e giocosa, quindi
giocosa sì, ma non so se è adatta, vediamo.
No, guardi, è molto semplice, ma se Maria Perego avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Io ho paura di dover... io amo molto i cani, purtroppo, però un topo col carattere di Topo Gigio non mi dispiacerebbe.
questa qui, vabbè. Senta, grazie veramente. Tantissime cose da dire ci sarebbero, ma non abbiamo più tempo. Io e Topo Gigio, vita artistica e privata di una donna straordinaria, mai, come dire, sottotitolo fu più adatto per questo libro uscito appunto per gli Specchi di Marsiglio. Mille grazie davvero.
Grazie a lei, e grazie, guardi, dell'ospitalità in questa bellissima trasmissione.
Guardi, la saluto anche così, un pochino, le tocca.
Tutto sale, sale, tutto sale. Sono salita anche le nebbie.
Grazie Maria Perego,
grazie
mille.
Scuro, scuro si cammina con le fiaccole, fiaccole. Tutto gira, gira, tutto gira, non le giri, giri. Coccole, coccole. Lascia andare, non drammatizzare, ma sta pazza mi dico coccole, coccole. tutto manca, manca tutto, manca.
E io saluto ancora Maria Perego perché mi ha dato molta gioia.
La molla sta mollando pure il don.
Non uso la sigla di Considera l'armadillo perché vi lascio con questo grande classico di Topo Gigio. Cecilia Di Lieto vi dà appuntamento a domani alle 14.30 e vi auguro un buon ascolto.
Cosa mi dici? Mi dici mai? Cosa mi dici? Cosa mi dici? Cosa mi dici? Mi dici mai? Mamma, cosa mi dici? Dici mai? Tutto sale, sale, tutto sale, sono salite anche le nebbie.